Eccoci qua ad un nuovo episodio del CTO Show. Oggi abbiamo un argomento molto interessante che vediamo assieme al genio Maria Lauro, che è CIO di Eden Kronos, relativamente alla trasformazione digitale e in particolare la convergenza tra IT e business ai tempi dell'AI. Chiaramente è un argomento questo che in questo periodo è molto molto caldo e può portare molti risultati alle aziende. Chiaramente è necessario tutto un certo tipo di approccio, che poi vedremo assieme ad Eugenio, in modo da vedere un po' anche quali sono delle esperienze in situazioni reali, perché nel caso specifico parliamo di editore come Eden Kronos, che ha una storia importante e anche un'infrastruttura e dei sistemi importanti anche in termini, no, di servizio, perché chiaramente c'è tutta la parte online molto molto importante, e non solo, ci sono anche i processi interni. Quindi lo vediamo il tutto chiaramente oggi declinato nel mondo di un editore, nel digital media. Chiaramente tutte queste cose valgono anche per altri settori, però almeno abbiamo anche qui un bel caso reale, interessante, che peraltro anche a me personalmente piace molto, perché io stesso per molti anni sono stato consulente di vari digital media, quindi è un ambiente che conosco, quindi ho anche presente quali sono anche alcune delle difficoltà che tipicamente si vanno a vedere in questi ambienti. Allora, prima di continuare, prima cosa, invito a iscrivervi al canale YouTube se state seguendo su YouTube, e anche nei podcast, siamo presenti su tutte le piattaforme, quindi iscrivetevi, attivate le notifiche, e in più iscrivetevi anche alla daily list giornaliera, quindi per email, dove potete ricevere anche tutte le segnalazioni di nuove puntate e interagire anche con me, anche con gli ospiti. Basta andare su www.alexpagnoni.com/daily. Ok, fatta questa introduzione, volevo anche dirvi un'altra cosa importante. Quest'anno organizziamo il primo CTO Summit, che praticamente è la prima conferenza per responsabili tech italiana, che è organizzata appunto da CTO Mastermind, dalla community, da Accelerant. E in questo caso, chiaramente CTO Summit, ma in realtà è aperto assolutamente a tutti quei tech executive manager in ambito tech che si occupano anche di temi digital transformation, gestione tecnologica di piattaforme, indipendentemente dal ruolo e anche da chi vuole affacciarsi a questo mondo qui. Quindi, da questo punto di vista, vi invito a iscrivervi alla waiting list su www.ctosummit.it. A questo punto, intanto, di nuovo benvenuto Eugenio, e ti passo direttamente la parola, così ti introduci tu stesso a chi ci sta seguendo.
Grazie Alex, ti rinnovo i ringraziamenti anche per l'invito e l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere su argomenti così di attualità. E, come hai detto te, sono il CIO dell'agenzia di stampa di Eden Kronos, un editore che l'anno scorso ha fatto 60 anni di attività e di questi 60 anni un terzo l'ho vissuto dal dentro, diciamo, perché negli ultimi 20 anni mi occupo di tecnologia in questa azienda e quindi ho vissuto la trasformazione digitale e culturale che ha impattato il mondo dell'editoria e che ha richiesto un veloce adeguamento ai nuovi standard di comunicazione e informazione. Quindi sono temi molto caldi che ancora oggi sono il principale campo di combattimento, diciamo così, per l'editoria, perché sappiamo bene che ormai l'informazione viaggia sul digitale. E tutti i sistemi tradizionali stanno lentamente diminuendo la loro importanza, la loro efficacia nell'interesse del pubblico, e quindi il digitale è diventato il principale teatro dove si scontrano gli editori per accaparrarsi l'attenzione del pubblico e per promuovere l'informazione, che è un elemento ancora molto sentito e molto importante, diciamo un bisogno primario.
Tra l'altro, proprio il digitale, in un certo senso, anche sia croce che delizia degli editori, perché chiaramente, da una parte, la spinta fortissima a digitalizzarsi, questo ovviamente da tanti anni, stiamo parlando, quindi, dall'altra, però, anche la difficoltà poi a trovare anche modelli di business sostenibili, che chiaramente portano, insomma, un po' di tensioni, e anche a dover, anche a livello poi tecnologico, provare anche diverse strade. Quindi del tempo con i digital media, gli editori, abbiamo visto tanti tipi di soluzioni per quanto riguarda, diciamo, quindi la parte di fruizione dei contenuti, che chiaramente sono il core business di un editore. Quindi tra vari paywall oppure monetizzare iniziative speciali. Sono tantissime le cose che sono viste, alcune hanno funzionato di più, altre di meno, e che però hanno sempre avuto un impatto tecnologico per chi poi gestisce tutta la parte tech IT di un editore, e anche questi qui appunto vanno proprio in questa direzione importante anche di trasformazione digitale. Quindi qui stiamo appunto parlando chiaramente di un contesto di un'azienda che non nasce Tech, non è un'azienda ICT, è un'azienda tradizionale come la maggior parte, insomma, delle aziende che conosciamo, e che però a un certo punto ha la necessità di fare appunto tutta questa trasformazione, tutto il suo ambito ICT barra tech, in un modo impattante che porta anche a nuovi modelli di business o quantomeno li abilita. Quindi proprio su questo volevo un po' anche iniziare proprio la discussione, intanto per capire un po' anche no, il contesto specifico dove hai lavorato tu, visto che ecco, hai visto per molti anni tutta la crescita di ADN Kronos, quindi hai visto tutti gli aspetti da quando ancora la parte online di fatto non c'era, tutta la parte pionieristica in poi sostanzialmente. Quindi un po' anche per capire da dove nasce un po' il contesto e come si è evoluto a grandi linee negli anni. Poi dopo magari entriamo anche un po' nel merito di alcuni passaggi.
Assolutamente sì, consideriamo che un'agenzia di stampa nasce quasi digital first ante litteram perché non ha un prodotto fisico ma ha un prodotto che viaggia su canali virtuali. Quindi noi abbiamo vissuto questa trasformazione sulla nostra pelle e quindi la difficoltà di trovare nuovi modelli di business è stato un argomento centrante. Allorché noi ragioniamo con ottica B2B, quindi ci rivolgiamo ad altri professionisti più che al pubblico finale, comunque abbiamo la necessità di espandere il nostro raggio d'azione anche a nuovi modelli. Per farlo, l'IT ha subito una profonda trasformazione, che forse è l'elemento più impattante all'interno delle aziende, perché come hai anticipato tu, noi non facciamo IT come business principale. L'IT, anzi l'ICT all'interno dell'azienda è un service, è un gruppo di staff che eroga una serie di servizi interni e 20 anni fa si immaginava l'IT come una piccola azienda in un'azienda più grande, quindi una sorta di service a tutto tondo che aveva come obiettivo quello di fornire essenzialmente due servizi. L'assistenza ovviamente agli utenti per la continuità e la continuità stessa operativa, quindi far funzionare le macchine. Tipicamente si ragionava on premises, quindi si creava tutto in casa e si realizzava una sorta di piccolo ecosistema autosufficiente. Questa era la logica con cui 20 anni fa è stato creato l'ufficio dei sistemi informativi nella nostra realtà. Oggi questo modello non è più sostenibile. Ce ne siamo accorti negli anni, ovviamente non è una epifania improvvisa, ma con il manifestarsi del cosiddetto delivery gap, cioè della difficoltà di monitorare, essere presenti e padroneggiare tutte le nuove tecnologie, essendosi queste sviluppate molto velocemente anche nel numero. Si è creato sempre più la necessità di diventare flessibili, meno vincolati a scelte fatte nel passato, più orientati al business che alla continuità del servizio già realizzato e quindi nel tempo la faccia dell'ICT nell'azienda si è trasformata. Oggi siamo a metà del guado, diciamo, ma l'organizzazione interna è fortemente cambiata. È cambiata da una suddivisione per competenze, quindi avevamo il vecchio modello, sviluppatori, sistemisti, help desk, c'è cioè una suddivisione per competenze, a una suddivisione nuova, una suddivisione orientata al business per cui il dipendente si va a impegnare. Quindi abbiamo dei Tiger Team che assommano competenze diverse per risolvere o per sviluppare o per sostenere un prodotto di business. Quindi non ci interessa, cioè ci interessa sempre la continuità, ma la logica, la prospettiva è nello sviluppo del business. Noi non facciamo IT come business e quindi il nostro sforzo oggi deve essere quello di sostenerlo piuttosto che di far funzionare le macchine e basta, anche perché come avrai anche tu, penso, divulgato nei tuoi precedenti podcast, la migrazione verso il cloud ormai è una cosa imprescindibile e quindi l'idea di avere in casa tutto quanto è stata superata dal tempo. Tutta la produttività che risparmiamo in questa migrazione la dobbiamo necessariamente rivolgere verso il sostegno al business. Che significa sostegno al business? Sostegno al business significa entrare nelle decisioni strategiche dell'azienda. Tipicamente la definizione di nuovi prodotti seguiva una logica waterfall dove il marketing immaginava un nuovo prodotto editoriale, nel nostro caso, ne definiva i requisiti, le specifiche e tutto il resto, poi trasmetteva queste specifiche alla parte di produzione, nel nostro caso al comparto giornalistico, e poi in ultimo alla parte tecnologica per la realizzazione del CMS, degli strumenti produttivi o degli strumenti distributivi. Oggi questa modalità a silo, non può essere più sostenuta, ma l'IT deve stare già nella war room, deve stare già nella fase di definizione strategica, perché il suggerimento sulle soluzioni tecnologiche, tante e sempre più varie, può modificare sensibilmente le decisioni del top management. Quindi l'IT non è più una commodity, non è più un service, ma è un elemento strategico per lo sviluppo dell'azienda, anche e soprattutto quando l'azienda non è IT.
Questa idea è molto, molto interessante, anche avendo appunto visto anch'io alcune dinamiche di editori. In molti, ecco, questo approccio non c'era, anzi, spesso tutta la parte ICT era l'ultima ruota del carro, dove anzi gettare anche tutta una serie di problemi, in
Il
alcuni casi
problema
comunque
tecnico, no?
non... Esatto.
Il cosiddetto problema tecnico che giustificava qualunque tipo di situazione.
Sì, no, sono infatti su questo. Volendo, sono vari aneddoti molto interessanti, però significherebbe insomma raccontare un po' di dettagli anche imbarazzanti di alcune aziende, però abbiamo vissuto insomma queste cose qua. E soprattutto no, pensando anche che appunto un editore, no, già un po' l'hai citato, no? Anche quell'approccio waterfall, inizialmente ci sono anche vari attori, no? Anche vari reparti aziendali, poi dipende anche dal tipo di editore, di media. Però sicuramente c'è la parte marketing, ci può essere la parte editoriale, quindi con i redattori, la parte advertising, eccetera, le concessionarie. Quindi a un certo punto, in effetti, mi sembra molto valido anche l'approccio che hai raccontato, sia di poter essere nella war room che avere questa struttura Tiger Team, perché comunque alla fine bisogna mettere d'accordo più teste su vari aspetti. Questo lo si può fare assolutamente essendo visti con un approccio più strategico dall'azienda stessa, da questi reparti. Quindi mi sembra questo un po' un approccio vincente, anche perché proprio è la tecnologia che spesso può aprire nuove strade per il business. Questo che molte aziende ancora magari non l'hanno compreso, quello un pochino più, diciamo, non ancora modernate su questi aspetti, che invece potrebbero avere dei benefici giganteschi anche in altri settori, no? Anche, che so, banalmente anche aziende manifatturiere.
Assolutamente, guarda, se c'è un report di Deloitte, il Global Technology Leadership Study, che dice che uno dei requisiti fondamentali per il CIO del futuro è proprio il business acumen, cioè la capacità di ragionare in termini di business, quindi non solo competenza tecnica, la diamo per scontata o quasi, ma anche capacità di applicare le competenze tecniche allo sviluppo del business, cioè alla creazione di valore, volendo essere molto sintetico, quindi non soltanto alla manutenzione, ma anche alla creazione, anzi, soprattutto alla creazione di valore, perché tutta la parte di infrastruttura può essere devoluta.
Esatto, infatti da questo punto di vista quello che mi piace dire spesso è che figure come CTO, CIO, eccetera, come primo team non hanno il team tecnologico, quello che insomma è il loro reparto. Il primo team è il board, la direzione, e il secondo team poi è quello tecnologico, dove quindi è chiaro che a questo punto parliamo di tech executive, di manager che fanno da ponte su questi mondi differenti, ma non in maniera passiva, semplicemente che trasformano dei requisiti in attività tecniche, anzi proprio interagiscono e magari influenzano anche il processo decisionale, strategico, aziendale. Ecco, infatti su questo anch'io ci tengo molto, infatti Molte volte mi piace anche portare anche contenuti che effettivamente non sono tecnici, ma sono più business. Questo anche per le mie, diciamo, esperienze imprenditoriali, proprio per far capire questi aspetti qui che un manager moderno deve assolutamente considerare, qualsiasi area dell'IT sia questa. Quindi fare questo salto, questo business acumen, sono assolutamente d'accordo, mi sembra proprio ad oggi un requisito fondamentale. Ecco. E, quindi, diciamo, nel tempo. Anche internamente, quali sono state delle dinamiche che hai visto anche proprio per portare questa trasformazione digitale? Cioè, tanto comunque è inevitabile qualsiasi cambiamento, soprattutto poi quando cambiano anche strumenti, tecnologie e possibilità, può portare anche delle resistenze o delle
Assolutamente.
lentezze, cioè, sono cose umane, proprio le vivono tutte le aziende, tutti i manager che portano avanti processi di questo tipo qui.
Assolutamente così, non è un caso che tutti gli esperti di change management parlano di fattore umano, cioè di cambiamento prima culturale e poi digitale. Bisogna innanzitutto coinvolgere le persone, perché il primo errore classico è quello di pensare che l'imposizione di un nuovo software, di una nuova metodologia, di una nuova procedura operativa standard crei da sola le condizioni per essere applicata con successo. In realtà no, serve un coinvolgimento diretto delle persone, e in questo l'IT può essere una sorta di evangelist all'interno dell'azienda, cioè può essere non solo l'ufficio che risolve i problemi, ma anche l'ufficio che ti aiuta ad assimilare nuovi concetti, perché il dialogo diretto con l'utente finale, con l'utilizzatore delle varie tecnologie, permette di appianare la strada verso l'utilizzo di nuovi strumenti. Questa è una cosa che sembra scontata, ma di fatto non lo è, perché molti manager costruiscono l'applicazione nel segreto del laboratorio per non avere ingerenze e quindi per portare a casa il risultato dal loro punto di vista, però poi se l'utente ha difficoltà diventa un problema secondario, perché si ragiona con compartimenti, no? La cosiddetta logica silos di prima. In realtà il coinvolgimento diretto dell'utente è fondamentale, è il primo vicolo di successo, e poi ovviamente ci sono tutta una serie di barriere. Il know-how è una di queste, la formazione resta fondamentale, costante, ed è una cosa su cui molte aziende, soprattutto quelle che hanno una storia lunga alle spalle, fanno un po' più fatica a comprendere, soprattutto in casi di basso turnover. La formazione è determinante, altrimenti ci si trova una forza lavoro che anche con la volontà, anche con il coinvolgimento, non riesce a dare un contributo. E visto che il decision making, make or buy, aleggia sempre minaccioso all'interno dell'IT, perché comunque l'idea di fare le cose all'esterno priva un po' della mission di sviluppo dell'IT, bisogna essere sempre adeguatamente formati. E poi ovviamente ci sta la barriera derivata dall'adoption, cioè da una certa lentezza nel riuscire ad assimilare determinati cambiamenti, determinate innovazioni. Un classico problema è il micromanagement, cioè la difficoltà nel pensare in prospettiva, perché si è oberati di lavoro quotidiano, di lavoro magari anche a basso valore aggiunto, ma che è imprescindibile fare, quindi non ci lascia quel tempo necessario per fare brainstorming, per testare, per fare ricerca e sviluppo, sempre sottovalutata come attività, ma fondamentale, specie oggi con l'intelligenza artificiale. Avere il tempo di crearsi una piccola business unit dedicata alla ricerca e sviluppo è diventata fondamentale, perché il mercato era assolutamente impreparato per l'esplosione dell'intelligenza artificiale. Quindi noi ci troviamo per lo stesso prodotto una forbice di offerta anche 10 volte superiore l'una dall'altra, quindi non si è stabilizzato, e quindi un CIO che deve acquistare un servizio e un prodotto deve fare molta attenzione: se non ha sviluppato in casa già un minimo di competenza, se non ha applicato magari con strumenti open source, o perché ha una persona dedicata alla ricerca e allo sviluppo, quindi se non ha assimilato un po' di know-how, rischia di sballare con il budget, per fare una battuta, però è un rischio concreto. Quindi l'adoption è un cioè facilitare l'adoption è un tema molto importante.
Tra l'altro, spesso questo concetto anche di formazione, che assolutamente è indispensabile, soprattutto verso l'utenza interna, ma anche la direzione aziendale stessa, eccetera, ecco, in molti casi, richiede anche un reskilling anche del proprio reparto IT/tech, anche questo qui è comunque certe volte è un fattore che può a sua volta pesare, come vengono in mente tante aziende che potrebbero effettivamente beneficiare, no, di questo tipo di approccio, però spesso è anche il proprio reparto tech, l'IT, che è rimasto un
Sì,
pochino classico, un pochino più polveroso, quindi c'è.
c'è un timore da parte di alcune categorie di tecnici nel fare determinati salti tecnologici, come per esempio quello in cloud, perché sembra quasi una perdita di controllo dell'infrastruttura. In realtà è proprio l'opposto, lo sforzo del responsibility è proprio quello del far capire alla persona che skillandosi su queste nuove tecnologie, gli si allunga la vita professionale, soprattutto e anche il valore sul mercato, perché questa non è mai una cosa da sottovalutare, una cosa, a cui il dipendente deve, dare peso. Perciò è chiarissimo che ci siano delle ritrosie, perché si è sempre fatto così e quindi va bene così, è un istinto naturale dell'uomo, però la trasformazione passa proprio per questo, passa per uscire dall'area di comfort, mettersi alla prova.
Vero, vero. Infatti, molte volte proprio il voler rimanere nella propria zona di comfort, rimanere insomma arroccati a una propria parte che è destinata quasi certamente a cambiare, no? Perché adesso ho proprio citato anche tutto il tema dell'intelligenza artificiale, che peraltro nel caso dei media è ulteriormente interessante, perché chiaramente noi in questi ultimi anni ne stiamo parlando ovviamente per gli aspetti, quelli che sono andati più di moda, diciamo così, quelli relativi ai modelli linguistici generativi, quindi ovviamente ha a che fare con i contenuti che di nuovo sono il core business degli editori, che anche qui possono avere delle innovazioni. Quindi volevo capire proprio con te, no, quale può essere in generale l'impatto dell'intelligenza artificiale per come oggi in questi processi di digitalizzazione, poi più nello specifico anche nel contesto di un editore dove la cosa può essere portata anche ad un livello superiore, peraltro.
Sì, giustamente il campo editoriale, soprattutto quello giornalistico, è forse uno dei campi migliori di applicazione dell'intelligenza artificiale perché noi viviamo di contenuti, viviamo di testi soprattutto, e quindi una tecnologia che manipola i testi è ovviamente il matrimonio perfetto. Questo almeno a prima vista. Poi ovviamente secondo me ci troviamo in un punto di singolarità proprio storico, nel senso che magari fra 50 anni questo verrà chiamato il periodo di esplosione dell'intelligenza artificiale. Noi ancora in realtà non ce ne rendiamo bene conto, sebbene l'intelligenza artificiale generativa ha portato all'attenzione del pubblico il problema, ma già 6-7 anni prima, con Automated Insight, per esempio, negli Stati Uniti, la generazione di contenuti automatici era già in pieno esercizio, anche con volumi enormi. Però sì, l'intelligenza artificiale creerà grossi cambiamenti, secondo me, nella società e soprattutto nell'editoria, con approcci alterni. L'approccio che noi abbiamo deciso di adottare è quello chiamato human in the loop, cioè mettendo sempre l'essere umano all'interno del circolo produttivo, sempre all'interno cioè lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale è a supporto dell'essere umano, non in sostituzione. Questo è un modello di sostenibilità anche per vincere il problema di adoption di cui parliamo prima. Se diamo all'operaio un martello che funziona meglio, l'operaio produrrà di più, ma non cambiamo l'operaio con un martello automatico, gli diamo semplicemente uno strumento migliore per produrre contenuti. E questo può essere applicato veramente in moltissimi casi. Noi circa un anno fa abbiamo fatto un'analisi strategica e abbiamo identificato 11 punti all'interno della content supply chain in cui poter inserire l'intelligenza artificiale a supporto della pubblicazione. Sappiamo che il lavoro giornalistico ha tutta una serie di micro attività a basso valore aggiunto, ma che necessariamente oggi vengono svolte manualmente. Tutte queste attività possono essere automatizzate con l'intelligenza artificiale e quindi aumentando il tempo che il giornalista può dedicare a fare un mestiere dal più alto valore, interviste, può uscire fuori, può dedicarsi al controllo delle fonti, può trovare nuove informazioni e quindi aumenta la qualità del valore giornalistico. Quindi, dal mio punto di vista, l'intelligenza artificiale è un'enorme opportunità per il campo dell'editoria giornalistica se adottata in maniera etica, diciamo, perché comunque l'intelligenza artificiale diciamo, è come la dinamite di Nobel, cioè lo puoi usare per fare le miniere, ma anche per fare la guerra. Quindi è sempre l'utilizzo che discrimina il valore della tecnologia. Però, dal mio punto di vista, siamo per essere, anzi, forse lo siamo già, ma non ce ne rendiamo bene conto, ma travolti da un'onda di contenuti vastissima a cui noi dovremmo riuscire a discriminarne la qualità e gestirne l'output in maniera sempre più precisa, perché il pubblico avrà bisogno sempre più, già oggi la concorrenza con i social, la semplicità del desktop publishing ci mette in concorrenza con tanti soggetti che non fanno editoria giornalistica, ma che producono informazioni. Un domani questo sarà ancora più facile, e quindi noi dovremmo essere ancora un passo avanti per offrire un servizio di qualità.
E su questo direi che l'approccio, quello proprio centrato sull'uomo, è molto interessante, anche questo vincente, il fatto anche, no, di aver studiato tutto questo, comunque da un punto di vista strategico e capendo bene quali sono i punti in cui, no, proprio coincide nella supply chain, inserire questi elementi, perché mi vengono in mente anche testate anche internazionali, che probabilmente non sono state ben consigliate dal proprio reparto tech, ICT, digital. Nell'adozione di queste tecnologie sono andate anche troppo, insomma, magari sono state prese delle decisioni più di holo business senza consultare bene la parte tecnologica, e abbiamo visto che a un certo punto alcune testate hanno proprio avuto dei problemi di reputazione perché hanno iniziato a sfornare contenuti che erano troppo evidentemente basati su questi modelli qui, quindi avevano proprio, pensando, no, di ridurre i costi della parte giornalistica, hanno iniziato a sfornare questa gran serie di contenuti, ma poi i lettori l'hanno capito e gli si è ritorto contro. Ecco, quindi probabilmente non sono stati ben consigliati, non hanno fatto questi passaggi, probabilmente. Quindi questo.
Sì, è così, soprattutto perché c'è stata una sorta di ansia nel recuperare il terreno che si stava perdendo. L'editoria tradizionale, mi sento di poter non essere smentito se dico che ha snobbato un po' i nuovi media nei primi anni della loro esplosione, pensando che non avrebbero mai avuto l'importanza che hanno oggi, e quindi ha dato alla possibilità a tanti nuovi soggetti di diventare concorrenti reali. E quindi oggi tentiamo di colmare il gap lavorando sulla qualità e sulla capacità di infondere autorevolezza nella comunicazione. È vero che è anche un problema di percezione. Il pubblico deve avere la percezione del bisogno di un'informazione migliore, cosa tutt'altro che scontata. Perché oggi
Infatti.
sappiamo che l'informazione viene da te, non la vai tu a cercare, viene lei spontaneamente. Molto spesso il fabbisogno informativo della persona, dell'uomo, si esaurisce, no? È come la fame, la sete: una volta che tu hai soddisfatto il bisogno, non vai a cercare altra informazione. Quindi noi dobbiamo essere certi di far parte della prima scelta dell'utente.
Infatti, bella questa interpretazione qui. Non ci avevo mai pensato in questa formula qui, che dopo un po', in effetti, c'è anche un overload informativo, e in questo senso qui è importante, insomma, gestire la cosa come è suggerito. E qui, di nuovo, l'intelligenza artificiale può avere un ruolo che, al di là, no, ecco, di quello che abbiamo visto, tra l'altro, adesso qui specifico nel caso degli editori, quali sono, secondo te, anche altri tipi di opportunità che possono avere l'azienda proprio nel loro percorso di digitalizzazione con questi strumenti che abbiamo oggi?
Allora, innanzitutto, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale permette di automatizzare tutta una serie di attività a basso valore che oggi vengono svolte manualmente. Quindi io direi che l'applicazione principale dell'intelligenza artificiale oggi, secondo il modello che ti ho descritto prima, quindi sempre Human in the Loop, sta nel recupero di produttività. E questo l'abbiamo già verificato effettivamente, cioè abbiamo visto che effettivamente si recupera la produttività. Non parliamo di cifre stratosferiche, ma anche un 10-20% di produttività impatta pesantemente all'interno del bilancio aziendale e ti dà effettivamente possibilità di sfruttare questa percentuale di produttività risparmiata dedicandola allo sviluppo di nuovi business. E quindi è una grande opportunità. Secondariamente bisogna, come hai detto te giustamente prima, fare attenzione all'utilizzo perché oggi l'intelligenza artificiale in alcuni use case editoriali, quindi parliamo del nostro caso, ha un'efficacia intorno al 97%. 97% può sembrare una percentuale altissima, in realtà non è così, perché avere un 3% di errore ti impone un controllo molto attento del semilavorato prodotto con intelligenza artificiale e quindi non è una cosa che si può fare senza la dovuta attenzione, double check e via dicendo. Quindi l'intelligenza artificiale non risolve tutto il problema, ti dà semplicemente una mano. Questa è la situazione in cui siamo. Magari in futuro sarà diverso, ma adesso è così. Un altro classico errore è pensare all'intelligenza artificiale applicata soltanto agli strumenti produttivi. In realtà esistono anche realtà aziendali, forse anche più importanti, a detta di loro sicuramente, come per esempio il marketing e le vendite. Uno pensa di applicare l'intelligenza artificiale alla catena produttiva, però non si rende conto che in realtà anche marketing e vendite potrebbero beneficiarne altrettanto dei vantaggi dati dall'intelligenza artificiale nel tagging dei clienti, nella gestione della prioritizzazione, in tante attività, nella gestione delle comunicazioni, quindi non limitarsi soltanto all'elemento produttivo, ma anche a tutto ciò che c'è intorno alla produzione stessa. Un altro elemento su cui vorrei l'attenzione è l'offerta. L'offerta oggi di intelligenza artificiale è aumentata, diciamo, esponenzialmente. Oggi anche uno spazzolino da denti te lo vendono con l'intelligenza artificiale perché è diventato un veicolo di vendita. Quindi bisogna fare attenzione, vedere esattamente che cosa si intende per intelligenza artificiale. Per offrire intelligenza artificiale bisogna avere un enorme data center, enormi capacità di calcolo e aver fatto enormi investimenti. Quindi quando uno propone l'intelligenza artificiale deve anche dimostrare di aver fatto quel tipo di investimento per offrirla o più semplicemente di adottarne una già sviluppata da una big tech. Questo non è un problema perché alcuni soggetti, alcuni fornitori offrono intelligenza artificiale non dicendo quale modello linguistico adottano oppure non dicendo che sfruttano un servizio conto terzi, magari perché lo vedono come una diminuzione dell'offerta, ma in realtà non è così. Se io so che dietro l'azienda che mi fa un'offerta c'è ChatGPT, per dire quello più comune, ma anche Gemini di Google, io posso stare più tranquillo perché altrimenti dovrei capire come e quanto hanno investito per realizzare un data center in grado di erogare quel tipo di servizio. Quindi bisogna fare attenzione su questo tipo di attività e anche sapendo che le big tech, i più grandi oggi investitori nel campo dell'intelligenza artificiale, hanno pensato al consumer, non hanno pensato all'industria. Quindi oggi ci troviamo con i prodotti consumer già molto sviluppati, ma le API, le interfacce, i sistemi di gestione a vantaggio delle aziende un po' più farraginosi. Quindi non dobbiamo farci illudere da ChatGPT che ci fa il riassunto della riunione in 10 punti velocissimamente. Perché introdurlo all'interno di un processo produttivo non è così immediato e probabilmente c'è bisogno di un fornitore di terze parti che ci aiuti e via dicendo. Quindi cerchiamo di stare con i piedi per terra e fare un reality check, diciamo.
Sì, no, infatti questo è verissimo anche perché, come hai giustamente detto, in realtà sono pochissime le realtà che possono sostenere veramente investimenti necessari per produrre questi modelli linguistici ed erogarli anche, perché effettivamente richiedono investimenti spaventosi, cioè, lo stiamo vedendo anche recentemente, no? Anche vedendo i tipi di investimenti fatti anche da OpenAI, l'esplosione di Nvidia, cioè, è chiaro che molti che dicono di avere intelligenza artificiale, in realtà stanno sfruttando questi modelli qui, che tra l'altro già anche qualche anno prima, no, era emersa anche la tendenza di quelle startup che ficcavano intelligenza artificiale ovunque, no, quando ancora in realtà queste cose non erano né mainstream e neanche disponibili, tutto sommato. E alla fine, in realtà, dietro avevano degli if then else, non avevano dell'intelligenza artificiale, ecco.
Robotic Process Automation spacciata per
Ah, sì.
intelligenza artificiale, sì, anche questo è assolutamente vero. Ma basta pensare che Google, che ha capacità di investimento, penso, tendente all'infinito, sta di fatto facendo pagare alle aziende i costi di sviluppo dell'intelligenza artificiale perché ha aumentato il costo dell'advertising, quindi in realtà si finanzia aumentando il costo. E questo significa che comunque anche per Google è un investimento importante.
Sì, questo. Infatti veramente poche aziende se lo possono permettere, anzi anche Google stessa ha avuto difficoltà anche a rimanere al passo, pur essendo stata essa stessa generatrice di alcune delle tecnologie alla base, però effettivamente è così assolutamente. Quindi quando adottiamo piattaforme, strumenti, servizi AI, alla fine in realtà stiamo usando questi servizi qua che sono stati rimarchiati o implementati, eccetera, eccetera. Ecco, quindi anche questo qui porta anche una concentrazione importante, però quantomeno age degli strumenti più di intelligenza artificiale veri e propri ce li abbiamo rispetto, no, a quel trend che andava di moda a dire o l'intelligenza artificiale, quando in realtà erano più questioni di marketing. Tanto no, anche proprio quello che citavi anche dell'area marketing, sales, sono delle aziende, ecco, quella lì è anche un'altra parte effettivamente molto importante di applicazione dell'intelligenza artificiale, perché quando parliamo di trasformazione digitale, ecco, spesso viene vista dal punto di vista dei processi interni, cioè quante aziende ancora lavorano sulla carta o eccetera, eccetera. Ecco, quindi molte le vedono un po' in quell'ottica lì. In realtà c'è anche una parte esterna, quella verso i propri utenti, verso i clienti, di trasformazione digitale, che poi porta tutto il mondo delle piattaforme, prodotti e servizi digitali, che ha delle specificità. Ecco, infatti anche su questo sempre di più leader tecnologici, tech executive, devono crearsi una cultura. Infatti ottimo il fatto, no, di poter sapere che tutta una serie di azioni lato marketing, dove già esistono da tanti anni concetti come la marketing automation, possono essere portati a livello successivo con strumenti di queste genere qui. Spesso però queste aree qui un po' più verso, diciamo, consumer barra client facing o marketing oriented, tendono con molte persone, molti manager IT, a essere un po' più viste, un po' più ostico, ecco, non molto sono appassionati di questi temi. Qui invece, da un punto di vista, c'è anche tutta questa parte qua molto interessante, che un CIO, un CTO, eccetera, devono considerare, ecco, che spesso, infatti, sono figure un po' più dedicate, come dei CDO, Chief Digital Officer, ma tutte competenze che in casa ci devono essere, ecco, da chi gestisce la tecnologia. Quindi non soltanto la parte di piattaforma interna, di erogazione del servizio, ma anche questi aspetti qua, sicuramente.
Assolutamente.
E, ok, allora diciamo che sicuramente a questo punto l'intelligenza artificiale può avere tanti impatti positivi ed è uno dei driver anche oggi di trasformazione digitale. Abbiamo visto anche tutta una serie, no, di approcci differenti, la difficoltà anche di adozione, ecco, tutti questi qui sono fattori che devono essere considerati. E c'è qualche cosa che ti viene in mente, no? Anche, anche qualche considerazione, no? Un po' anche verso il futuro, di come potrebbero evolvere tutte queste cose qui, come anche un manager tech dovrebbe iniziare anche qui ulteriormente a prepararsi, visto, no, anche la rapida evoluzione di queste tecnologie, degli scenari anche economici dove viviamo.
Sì, allora è chiaro che noi siamo solo all'inizio, questa è la punta dell'iceberg, cioè la rivoluzione AI è appena iniziata. Quando il mercato si stabilizzerà e si capiranno i veri KPI dell'applicazione di intelligenza artificiale, tutto funzionerà molto più linearmente e facilmente. Secondo me, la prima cosa da considerare è che certi tipi di professionalità, anzi, diciamo certi tipi di skill, non saranno così apprezzate, cioè saranno sacrificabili in futuro perché andiamo sempre più verso modelli low code o no code. Quindi il programma per aziende che non fanno IT, intendo sempre, cioè come per esempio un'azienda editoriale come la mia, non sarà sempre meno importante avere capacità di coding diretto, ma sarà sempre invece più importante utilizzare piattaforme low code o no code per essere più flessibili e veloci. Quindi io vedo un futuro in cui se l'azienda non è IT avrà sempre meno bisogno del classico sviluppatore, probabilmente anche del classico web designer o del grafico, perché abbiamo visto che l'intelligenza artificiale riesce a lavorare bene anche su quel modello. Di contro ci sarà bisogno invece di professionisti che sappiano fare anche prompt engineering per interrogare correttamente l'intelligenza artificiale, non dico specificatamente dedicati su questo solo task, perché non raggiungerebbero la minima produttività necessaria a essere inseriti in un contesto aziendale, ma diciamo distribuiti all'interno di diverse professionalità, una minima capacità di interagire con questi modelli sarà indispensabile. E poi chiaramente ci sarà un problema di certificazione, e quindi mi aspetto che in futuro nascano delle aggregazioni di aziende, di brand che promuovono una sorta di certificazione della produzione perché l'AI sia a vantaggio della qualità e non un appiattimento, perché oggi c'è questo rischio.
Esatto, infatti questo qui è un altro tema molto interessante che sono convinto anch'io porterà anche degli sviluppi in questo senso qui. Va bene, guarda, io intanto ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata del Sito Show. Abbiamo visto molti temi veramente molto interessanti. A questo punto invito di nuovo chi ci sta seguendo a iscriversi ai nostri vari canali e poi ci troviamo tra la community e un po' così. Grazie ancora Eugenio e a prestissimo.
Grazie a te. Grazie.